Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Lawrence Lurati alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. Quella odierna è l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva. Alice ritornerà infatti il 2 di settembre. Ma chiudiamo la stagione in bellezza con un omaggio a uno dei più significativi poeti e critici letterari della Svizzera italiana che a fine mese compirà gli 80 anni, Gilberto Isella. A tenergli buona compagnia in questa puntata ci saranno il filosofo e psicoanalista Romano Madera, che Letizia Bolzani ha intervistato sul suo nuovo saggio intitolato «Lo splendore trascurato del mondo», e Flavia Foradini, che ci presenterà una pubblicazione importante, un volume che raccoglie 91 interviste rilasciate da Bertolt Brecht sull'arco di 30 anni, che vanno dalla Repubblica di Weimar alla DDR. «La nostra speranza oggi è la crisi», il titolo. Detto del sommario, non possiamo non ricordare Cormac McCarthy, il grande scrittore statunitense morto martedì a Santa Fe, nel Texas, all'età di 89 anni. Malgrado il pessimismo pressoché assoluto dei suoi romanzi, McCarthy è stato uno scrittore di grande successo. Il buio fuori, Figlio di Dio, Sartre, la trilogia della frontiera, Non è un paese per vecchi, La strada. Tutti romanzi che pongono McCarthy tra i maggiori cantori degli Stati Uniti dell'ultimo mezzo secolo e il cui valore dell'opera è stato accostato non per nulla a quello di Faulkner. Vita, morte, l'essere umano. I suoi due ultimi libri, usciti insieme negli Stati Uniti dopo 16 anni di silenzio, sono Il passeggero, disponibile da maggio nella traduzione di Maurizia Balmelli, e Stella Maris, che potremo leggere in italiano a settembre. Lunedì prossimo compirebbe 400 anni Blaise Pascal, uno dei grandi filosofi e matematici della nostra modernità. Come McCarthy, anche Pascal potrebbe essere un buon suggerimento di lettura per l'estate, almeno per i più audaci. Di sicuro merita il nostro pensiero. Come di consueto, al termine di Alice vi proporremo le recensioni librarie dei giovani di Camera d'Eco, oggi di Vittoria Sessa e di Michele Marchioni, ma vi anticipo che di questa rubrica sarà l'ultima puntata. Poi alle 16 Le città invisibili e la volta di Venezia con Sara Rossi Guidicelli, Le città invisibili che invece a settembre ritorneranno. Non aggiungo altro adesso, andiamo a incominciare. Nell'ancora imprescindibile volume antologico 100 anni di poesia nella Svizzera italiana, uscito da Dadò nel 1997 e allestito da Pier Vincenzo Mengaldo, Renato Martinoni e Giovanni Bonalumi, era aspettata proprio a Bonalumi la scheda di Gilberto Isella, la cui opera poetica definiva del tutto o quasi insolita nell'ambito della produzione di autori di casa nostra. Da allora è trascorso oltre un quarto di secolo, ma l'opera di Gilberto Isella, includendo anche la prosa critica, non ha affatto smesso l'abito della peculiarità. È un'opera che si discosta chiaramente dalla tradizione ascrivibile a Giorgio Relli, la cui opera invece ha generato una ricca filiazione. Pensiamo a Fabio Pusterla e ai poeti a lui in vari modi legati, per un verso Massimo Gezzi, per un altro Jari Bernasconi. Il 25 di giugno Gilberto Isella compie 80 anni e desideriamo festeggiarlo. Gilberto Isella, ben trovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie, grazie a lei, alla RSI e ai radioascoltatori.
Le leggi della scaramanzia impongono di non fare gli auguri in anticipo, per cui mi taccio. Dico invece brevemente della sua biografia. È luganese, ha compiuto studi in lettere e filosofia nell'Università di Ginevra, ha insegnato per oltre 30 anni italiano nel liceo 1 della sua città. È stato fra i promotori dell'importante rivista Block Notes, fondata nel 1979, ha scritto e scrive di critica letteraria per diversi giornali e riviste specializzate. È quello che si dice un animatore culturale. Ricca è la sua produzione letteraria, che spazia dalla poesia alla prosa critica, dalla traduzione agli scritti d'arte. Una produzione il cui valore è stato riconosciuto con l'assegnazione del premio Schiller nel 2007. Se da pochi giorni sono disponibili i racconti di La furia dell'angelo, editi da Giampiero Casagrande, l'esordio in poesia di Gilberto Isella è Le vigilie incustodite, pubblicato da Casagrande di Bellinzona nel 1989, un libro prefato da Guido Ceronetti. Vanno poi ricordate almeno le poesie, non sono tutte, lo dico subito, di Leonessa, Discordo, Apoteca, poi Nominare il caos, Corridoio polare, premio Schiller per l'appunto, Liturgia minore, Arepo del 2018 e Criptocorsie del 2021. E poi naturalmente la produzione saggistica fra critica letteraria e critica d'arte. Gilberto Isella, prima della poesia venne la critica, almeno secondo gli esordi ufficiali. La rivista Block Notes nasce nel 1979, il primo libro di poesia, Le vigilie incustodite, è del 1989, quindi di 10 anni più tardi. Quasi a conferma di quanto scritto proprio da Giovanni Bonalumi in quella scheda, secondo il quale la sua poesia, e cito, nasce da una convinzione che precede e domina l'atto della scrittura. Come ha scoperto la sua vocazione poetica?
Sì, allora, la storia, diciamo, come sempre, è lunga e intricata. Posso dire una cosa che è abbastanza oggettiva, no? E tutti lo sanno. Perché, mi chiedono, pubblichi a 40 anni il tuo primo libro? La risposta è semplice. Ho sempre scritto poesia, sempre, insomma, no? Almeno dagli anni 70-80, ma non ho mai dato alle stampe niente. Per reticenza, per prudenza, perché mi sentivo forse troppo legato alle neo-avanguardie allora di moda, parlo tra il 60 e il 70, che mi hanno... insomma, per motivi anche psicologici, no? Creato una barriera, insomma, no? un timore di fare il verso a cose che sono già state dette, eccetera. Come non ho mai seguito la cosiddetta linea lombarda, direi che sono un eretico e un isolato, no? Anche la mia formazione, certo, è ginevrina, e direi italiana fondamentalmente, ma io la chiamo mitteleuropea, cioè ho sempre guardato al di là delle frontiere. Ma a scrivere, però, ecco, la critica è stato un esercizio che ho iniziato precocemente e devo dire grazie non solo alle letture o agli insegnamenti che ho avuto nelle scuole medie superiori, ma soprattutto per la frequentazione di Ginevra e di due maestri straordinari che ti segnano, ecco, non dei filologi cattedratici, magari anche un po' noiosi, che sono Jean Starobinsky e Jean Rousset, due maestri veramente che non vanno dimenticati, e non lo sono fortunatamente, almeno il primo, che mi hanno dato un'impronta, una metodologia fondata sull'apertura. Io ricordo i seminari, non solo le lezioni, quelle ormai quasi mitiche su Rousseau, su Montaigne e sugli illuministi, ma i suoi seminari sulla poesia contemporanea. Mi ha avvicinato per esempio a René Char, a Michaud, che all'epoca era praticamente sconosciuto, io non l'avevo mai sentito nominare. Poi Michaud mi ha intrigato anche per i suoi rapporti con l'arte figurativa, lui stesso era un incisore, un disegnatore di vaglia riconosciuto anche in quel campo. Ecco, e nel 79 c'è stato, lei ha già citato, questa avventura forse la più importante, no? Che mi sia capitata, questo tentativo di rinnovare un po' il panorama culturale della Svizzera italiana, che a noi giovani, allora bisogna pensare all'età che avevamo, fate voi il calcolo, e sembrava un po' vecchiotto, no? Con tutto il rispetto per Giorgio Relli, per esempio, di cui sono stato amico, e se non l'ho seguito nello stile, lui me lo diceva, anzi era contento, no? Almeno qualcuno fa qualcosa di diverso, però io ho scritto su di lui, ci incontravamo a Bellinzona soprattutto, no? Dove lui abitava, eccetera, no? Ma tornando a noi, ecco, c'era la sensazione veramente, non per puzza sotto il naso tra virgolette, ma che doveva muoversi qualcosa, bisognava agitare le acque. Erano gli anni migliori, erano gli anni in cui soprattutto l'esperienza culturale francese era in auge e purcosa, aggiungerei in francese, perché maestri come Althusser, Derrida, Deleuze e non aggiungo altri, Foucault, avevano rivoluzionato il campo della conoscenza, eh? Non il campo della letteratura, il campo epistemologico, come dicono gli addetti ai lavori. Perché non facciamo qualcosa nel Ticino?
E nasce Block Notes,
che poi per molti motivi, ma anche per direi esaurimento, perché poi sono cambiati i tempi eccetera, nel 2016-17 penso ha chiuso con il consenso di tutti, non faccio i nomi perché eravamo tutti giovani intellettuali, non solo della letteratura, qualcuno veniva dalla psichiatria, altri dal mondo dell'arte eccetera. È stata un'avventura anche osteggiata, a dir la verità, nessuno ci recensiva all'inizio, ma cosa fanno qui i balordi? E devo dire che io sono grato a Adriano Soldini, allora direttore della biblioteca,
della biblioteca cantonale di Lugano,
la cantonale di Lugano, ci aveva invitati per una presentazione del primo numero, la sala piena, perché tutti erano lì a curiosare, qualcuno magari anche un po' esaltato, no? Dico, ah, finalmente i giovani, altri con invidia o con diffidenza. E questo non dovrei dirlo, però lo dico ugualmente, ci ha addirittura portato un po' salsicenere. Siccome io sono un fumatore abbastanza accanito, anche se non termino mai una sigaretta, questo è meglio che lo dica, dico, abbiamo anche la fortuna, insomma, no, di poter... E in sala c'erano anche personaggi importanti, cito una persona, Pino Bernasconi, che era legato d'amicizia alla nostra famiglia per via di mio padre, eccetera, si alza dopo qualche mugugno da parte del pubblico e dice, io ho letto il primo numero e l'ho capito e l'ho apprezzato.
Un grande complimento. Forse vale la pena di ricordare che Pino Bernasconi fondò la collana di Lugano, certo, che negli anni della Seconda Guerra Mondiale pubblicò Finisterre di Eugenio Montale, allora censurato dal regime fascista, che è la prima parte della Bufera e altro. Gilberto Isella, la interrompo per questo flusso veramente gustoso. Perché poi dopo torneremo sulla parte di critica letteraria e magari torneremo anche su Block Notes. Però per quanto riguarda la sua produzione poetica, una volta pubblicato e trovato il coraggio di pubblicare in volume Le vigilie incustodite, poi
che
però
raccoglie un po' il frutto molto selezionato del lavoro degli anni Ottanta. Ecco, io non dato quasi mai le poesie, sono uno di quelli che non mette le date perché deve fluire il tutto, insomma.
Ecco,
no?
A proposito di fluire, poi da allora ha pubblicato e scritto tantissimo. Ha smesso questa sorta di, non potrei chiamarla timidezza, ma insomma di meditazione rispetto al proprio autopubblicarsi, ha iniziato a pubblicare.
Sa anche perché? Perché io accumulo, è una abitudine giornaliera, quasi ogni giorno, ma forse esagero perché poi ho il lavoro critico e poi ho anche la vita privata e mi piace anche viaggiare molto. I viaggi mi hanno anche dato molto nella vita e come impulso anche alla scrittura. Io accumulo dei materiali, poi magari non li guardo più, insomma il zibaldone, chiamiamolo tra virgolette, no? Senza naturalmente avere la pretesa di essere un Leopardi minor. E lascio lì, lascio sedimentare. Ecco, io sono un sedimentatore di parole. E quando queste parole a un certo punto mi richiamano, si accende una lampadina, ma qui devo sviluppare, questo può diventare una poesia? Sì. Può diventare una prosa? Sì. Oppure non può diventare niente, allora c'è il cestino, no, che mi fa un sorriso e io lo nutro di fogliacci. Ecco, no? Detta un po' così. Voglio dire che io accumulo molto materiale, ma all'ultimo momento dico è pronto un testo organico, perché come ho già detto, ho spiegato anche in altre interviste, io tengo molto all'organicità di una raccolta. Ecco, la raccolta non è una, come dire, è un raccoglitore dove butti quello che ti... No, ecco per quello che non uso le date. Il giovedì hai fatto questo, venerdì piangi, la domenica ridi, e il lunedì fai una passeggiata. No, allora se c'è un nucleo, un tema, diciamo, no? Un tema in senso ampio, perché evidentemente...
Un tema portante.
Un tema portante, anche se poi ogni tema ne contiene degli altri, come una matrioska russa, insomma, il tema. Vabbè. E allora dico, qui, basta, metto fine, ecco, non voglio aggiungere nulla, per cui ogni libro ha lo spessore, diciamo di 80 pagine, può andare fino a 120, però poi dipende dalla casa editrice che fa il lavoro. Sì.
Il suo libro d'esordio, Le vigilie incustodite, è stato definito un canzoniere, quindi si ritorna proprio a questa idea e a questa concezione del libro.
E io adesso, non per fare un gioco di parole, ma lo considero anche un cantiere base. ecco, un campo base addirittura, no? Ecco, se parliamo in termini di alpinismo, un campo base da cui poi sarebbero salite o discese, questo non tocca a me dirlo, le altre poesie, insomma, gli altri tentativi di tenere
libri
a galle, gli altri libri.
Gli altri, ecco, libri. Sì. Gilberto Isella.
Sono affezionato a questo libro anche per questo, anche se so, mi scusi, devo fare una piccola precisazione, che contiene anche del materiale spurio, ancora, diciamo, un'eredità delle neoavanguardie, che se dovessi ristamparlo toglierei.
Ecco, interessante questo aggancio, perché la faccio ripartire proprio da questo punto. La sua poesia si discosta, già ci ha dato un piccolo antipasto, da quella che accomuna una buona parte della produzione in versi di lingua italiana in Svizzera. Per originalità, alla sua potremmo affiancare la poesia di Dubravko Pušek, sì, e di Antonio Rossi, anche se sono poesie diverse dalla sua. I suoi riferimenti culturali appartengono però soprattutto all'area francofona, oltre che alla neoavanguardia, appunto. Dove nasce la sua poesia? Ha fatto riferimento proprio a testi della neoavanguardia che oggi toglierebbe dai suoi libri, però è possibile dirlo.
Ma allora qui si va nell'infanzia profonda. Io direi molto modestamente, ma anche molto onestamente, che la mia poesia nasce dall'ascolto delle filastrocche che sentivo in famiglia, da una mia zia veneta, bellunese per la precisione, che era una melomane, una patita dell'opera italiana, che dava questi libretti in una lingua sorprendente, insomma, no? O quasi, a prescindere poi dalla frequentazione delle scuole, prima elementari e poi medie, ma questo, come dire, patrimonio di lingua aulica, arcaica, mi ha sempre affascinato. Non per nulla uno dei i miei primi due poeti italiani che ho amato sono stati Dante, dirò anche perché, e D'Annunzio. Ecco, poi naturalmente di Dante ho riconosciuto l'universalità, di D'Annunzio, vabbè, ho scalato diversi momenti della sua produzione. E sulla Divina Commedia ho già scritto, ho già parlato altre volte, però mi piace ricordare, forse per l'amore che così che rimane per mia nonna deceduta da moltissimi anni, posso dire nel 58, mi mostrò la sua edizione della Commedia, che io chiamavo il Librone Rosso. Perché il Librone Rosso? Era la famosissima, quasi mitica commedia dantesca illustrata da Gustave Doré, che campeggiava su un leggio in salotto. Ecco, mi ha affascinato tutta l'edizione, dico, ma qual era sto libro rosso, no? E era sempre aperta, lei voltava le pagine e io vedevo le immagini di Doré e poi naturalmente leggevo, perché naturalmente ero già alfabetizzato, insomma, no? Ero già un ragazzino di non lo so, 7, 8, 9 anni, non ricordo esattamente, non capivo quasi nulla evidentemente del discorso di Dante, ma ero suggestionato dai suoni e poi da certe idee che hanno scavato a fondo, a partire dalla Selva Oscura. Ecco, la Selva Oscura poi è stato un motivo, direi pure dominante anche nella mia poesia. Il senso della vita, il senso della caduta.
Il senso dell'oscurità.
Il senso dell'oscurità.
Che si traduce
luce,
anche, certo, linguisticamente.
Sì. Ah, certo. Per cui non ho mai tradito Dante, perché è forse l'autore che mi ha dato di più con Shakespeare. Un po' meno il Petrarca, diciamo. Piuttosto l'Ariosto e il Tasso, ecco.
È molto interessante Gilberto Isella. Venendo alla sua formazione e unendo il discorso a quanto ha appena raccontato, sul versante critico lei ha fatto propria la lezione naturalmente di Starobinsky, grande maestro, sì, però poi a questa lezione ha affiancato anche quella di poeti importanti, ha citato, sì, Charles Michaud, però sì, ci sono stati anche Bonnefoy, Jacotet, sì, Dupin, Du Boucher, per esempio.
Sì, Du Boucher, ecco, Dupin soprattutto.
Che cosa le hanno insegnato?
Ma mi hanno insegnato molte cose. Intanto il senso della libertà, perché tu sei sempre figlio di qualcuno. Per esempio Dupin è figlio di Char, lo sappiamo tutti, perché il primo volume, di cui non ricordo il titolo ora, ma non importa, di Dupin, pubblicato all'inizio degli anni 50, porta la prestigiosa prefazione di René Char. Però lui mi diceva, guarda, il faut fuir de maître, no? E evidentemente si è fatta una sua linea, eccetera. Anche Bonnefoy, naturalmente, ecco. Però in Dupin, come nel primo Montale, e potrei anche citare, io sono un appassionato di Rebora, un poeta oggi un po', non so, mal capito, frainteso, è stato un grande poeta. c'è un elemento comune che troviamo anche in Dante: la vibratilità del discorso, dal basso all'alto, dal piano al forte, dal dolce all'aspro. Ecco, sono tutti requisiti che, e l'ironia, ecco, che modestamente io trovo anche nella mia poesia, insomma, no? Non il monotematismo, tantomeno il monolinguismo, ma una pluralità che può anche confinare col disordine, non lo so, infatti un mio libro si intitola Nominare il caos, che è quasi un ossimoro, mi hanno detto, come fai a nominare qualcosa che non ha forma, eccetera. Dico, ma sai, è un tentativo, insomma, no? Siamo saliti sulla Luna, andremo anche su Sirio, non lo so, io sarò già morto, sepolto e polverizzato, però dico, no,
è questo vabbè, appunto, la selva oscura. Sì. E allora riagganciamoci ancora una volta al suo fluire di racconto. La sua poesia è stata definita, almeno per certi passi, proprio oscura. Certamente questo è dovuto anche alla sua natura di poeta fondamentalmente metafisico, si capisce bene, lei che ha studiato anche filosofia, a un certo punto il linguaggio della filosofia entra nel suo linguaggio poetico. Ecco, il suo poetare è infatti ricco di metafore, di simbolismi, è fortemente allusiva e anche spiccatamente espressiva, come aveva scritto Bonalumi.
Sì.
Si riconosce in questa descrizione?
Ma sì e no, perché io credo che quando noi con calma, senza voler arrivare alla verità di un testo, perché nessuno ci arriva, anche il testo leopardiano è pieno di inghippi, insomma. Io non credo che ci sia dell'oscurità, tantomeno voluta. Questo no. Ecco, io scrivo come penso, insomma, no? In poche parole, ci sono delle mediazioni anche inconsce. E lì, naturalmente, là dove l'inconscio parla, penso a uno dei più grandi romanzi del Novecento, l'Ulisse di Joyce, evidentemente ci sono delle correnti che non puoi dominare, controllare. Però a bocce ferme, come si diceva, a bocce ferme, il critico, e ho avuto dei critici anche meravigliosi, pochi ma veramente giganteschi, no? Ecco, si sono chinati su queste, tra virgolette, oscurità e hanno capito che invece c'è un dispositivo, c'è una progressione. È chiaro che lascio molto spesso aperti i versi o aperte le frasi all'interpretazione libera. Potrei parlare in certi casi di opera aperta. Ecco, lascio delle ambiguità non perché amo l'ambiguo, ma perché non sono, diciamo, solubili certi nodi che io propongo al lettore. Quindi mi considero un uomo della modernità, del resto anche Montale, guarda, per non parlare di Rebora, che è forse più difficile di Montale, soprattutto nella sua produzione giovanile, ecco che il lettore deve fare un certo sforzo, come io mi sforzo a leggere certi René Char, non ne parliamo, lo stesso Dupin che l'abbiamo citato, e non vedo perché, oppure, non so, autori italiani di cui non si parla quasi mai, che io amo molto, come Cacciatore, ad esempio, Emilio Villa. Vabbè, noi ci chiniamo sui testi, ci prendiamo tutto il tempo necessario, magari con accanto un whisky o un grappino, no? E poi poco a poco entriamo e levitiamo con loro. E ci vuole un po' di pazienza. E allora dico, io insomma mi do da fare per sviscerare un senso da un testo di un autore anche di prosa, non è che io legga solo poesia, ci mancherebbe altro, parliamo di un Joyce o di una scrittrice che io amo veramente tanto e su cui ho anche scritto una nota critica, che è la Clarice Lispector, da noi poco conosciuta.
Grandissima scrittrice brasiliana, ecco, era sì. Ucraina di origini, no?
Sì, comunque brasiliana,
ecco, grande sperimentalista.
Ed è una grande scrittrice. Ma accidenti, vai a vedere, io parlavo di barocco tropicale nella sua scrittura, perché c'è il segno dei tropici, ma c'è anche i tropici dell'anima soprattutto, ecco, non tanto nella natura esterna, quanto è il barocco della sensibilità, ecco. E questo è un marchio anche di cultura latinoamericana, insomma, anche Borges, insomma, non è un autore facile. Ecco, quindi sul facile e difficile il discorso è aperto.
Il discorso è aperto anche, e torniamo qui all'esperienza di critico, sì, e di block notes,
sì.
È anche aperto il discorso relativamente alla critica e al linguaggio della critica.
Ma
perché
ovviamente
dovrebbe
sì.
Spiegare.
Ovviamente sì. Mi ha teso una bella trappola. Allora, io ho conosciuto un grande critico italiano che era anche un ermetico. Non parlo di Luzzi, ho conosciuto anche Luzzi, sono stato amico di Bigongiari. Leggiamo i loro lavori critici, insomma, c'è da sudare. Ma io sto parlando anche di un personaggio meno noto di loro, perché è stato solo critico, che è stato il Macri, che io ho conosciuto durante un convegno dedicato all'ermetismo, dove ero invitato per, appunto, io parlavo di Bigongiari, tra l'altro. Accidenti, ecco, leggere Macri non è semplice, e mi sembra, io non vorrei fare una gaffa, un errore, che sia stato lui a tradurre uno dei poeti spagnoli più importanti, ma più tosti, come si dice in linguaggio popolare, che è Guillén, Jorge Guillén. Beh, Guillén è traduzione di, con le note e tutto. È stata un'operazione editoriale magnifica. Non so quanti lettori abbia avuto.
Ma non è importante.
Non è importante.
È importante,
cioè,
ricordare,
sì,
Oreste Macri, che è stato tra i grandi ispanisti del Novecento, in assoluto.
Certo.
Senta, poeta metafisico, oscuro forse, insegnante. E qui mi leggo volentieri. Gilberto Isella ha una parte importante della sua vita.
Sì.
Che cosa ha portato la pratica dell'insegnamento al suo processo creativo, ammesso che ci sia una relazione che vada in questo senso?
C'è una relazione sia col lavoro critico, ma c'è soprattutto una relazione con l'insegnamento. Perché intanto questi quasi 40 anni di insegnamento mi hanno arricchito culturalmente. Perché lì hai il faccia a faccia, lì non puoi mentire o far finta comunque di mentire, perché innanzitutto devi usare un linguaggio tutt'altro che ermetico ed oscuro, il farsi capire. Io non so se mi sono sempre fatto capire, forse sì, forse no, ma non importa. Io non ho mai avuto da parte loro se non atteggiamenti, non dico di accettazione, no? C'è anche chi mi contestava, insomma, soprattutto quelli che non erano interessati alla letteratura. Io capivo, no? E dico, ma allora studiati la matematica e ti invidio, perché anch'io avrei voluto essere un grande matematico, siccome sono un matematico fallito, non lo so. Perché la parola dell'altro, quella dei giovani in formazione, sono lo specchio anche della tua identità, perché ti rivedi quando ti stavi la Bildung, quando ti stavi formando, perché ti mettono davanti alle tue responsabilità, perché tu devi comunque formare. Io non ho mai accettato, era di moda nel 68, andiamoci del tu, siamo tutti amici, ma che amici d'Egitto, no? Io sono il maestro, voi siete gli allievi. Questo non significa che c'è un rapporto di autorità, no, c'è un rapporto di competenze, di ruoli. E i ragazzi lo devono sapere, altrimenti quando si fanno queste classi dove non si capisce più chi è l'insegnante, questo non significa che poi non si accolgano delle suggestioni, delle idee, addirittura delle frasi. E cioè, non vorrei citare questo libro che non è ancora in libreria, ma lo sarà tra poco, La furia dell'angelo. L'ultimo racconto, sono racconti brevi, l'ultimo racconto è un ricordo di quegli anni di insegnamento, anche i problemi che nascevano e anche ciò che ho ricevuto, i benefici che ho ricevuto dagli studenti. Non dico da tutti, perché sarei un buonista, sono piuttosto un cattivista io per natura, ecco. Però voglio dire che non capisco certi colleghi che il giorno dopo essere andati in pensione mi dicono finalmente mi tolgo il tormentone, no? Ecco, io non so cosa rispondere, rimango basito quando me lo dicono. Dico, ma no, io dico no, non dico che abbia nostalgia, però so che c'è un tesoro d'esperienza, insomma, direi di primo piano.
A cui è giusto anche rendere omaggio anche.
Certo. E quando un ragazzo ti racconta, se riesci magari nel corridoio, nel parco, una volta si poteva fumare, adesso non, è tutto verboten, ma ai tempi no, ci si scambiavano perfino la sigaretta, perché no, lo dico, lo riconosco. E allora ti si confidavano, no? Dicono, casa mia, mio papà non mi capisce, oppure prime delusioni amorose, allora tu dici, ma guarda che anch'io ai tempi, vabbè. Ecco, tutto per dire, se non c'è un rapporto umano, e non è sempre facile.
Non è sempre facile, sicuramente.
Non è sempre facile.
Che cosa ha portato invece il suo lavoro di poeta e di saggista al suo lavoro di insegnante?
Beh, prima di tutto una certa competenza. Lasciamo via quello della poesia, perché io non ho mai letto una poesia in classe mia. Solo una volta mi hanno quasi obbligato, insomma. No, avevo sentito che lei ha preso il premio tal d'Italia, è andato non lo so dove. No, ero andato a Francoforte alla Buchmesse, no? E allora, con grande così impaccio, no? ho cavato dalla cartella un foglio e ho letto una mia poesia, però poi mi sono pentito perché no. Mentre la competenza critica allora lì è fondamentale. Ecco, no. L'importante è come filtrare questa competenza, è lì che è difficile, perché ho avuto anche dei colleghi che non facevano che riprendere gli appunti dell'università, naturalmente in buona fede, no? Magari precisi, no? E, come dire, letti, riletti, aggiustati, eccetera, ma non pertinenti per la lezione. Nella lezione tu puoi cominciare con un aneddoto, e perché no? E poi naturalmente l'importante è ritrovare il filo giusto, l'ago e il filo, per cucire l'aneddoto all'autore che stai trattando, naturalmente lasciando anche una certa libertà di scelta, perché una volta c'era la famosa storia della letteratura, di solito si cominciava dai siciliani per arrivare, se si arrivava a Verga, ecco, perché poi il Pascoli l'ultimo mese, la gente è stanca. Io facevo anche Sanguinetti, perché nel filo...
Quindi la neoavanguardia.
Ma perché no? Ma perché no? E dicevo, ragazzi, non è così difficile, perché qui si sta, ecco, davanti a te, scorre una bobina dove c'è anche il parlato, perché in Sanguinetti, per esempio, c'è molto parlato, oppure il discorso dell'inconscio, e voi quando sognate non ascoltate dei grovigli della vostra animo, della vostra personalità, che insomma, ecco, quindi bisogna anche abituare gli studenti all'incoerenza. Adesso io non vorrei essere frainteso, voglio dire, non è che tutto sia regolato cartesianamente o secondo i principi aristotelici, almeno come la penso io. Guardate che nella vita troverete anche delle difficoltà, degli impacci, delle situazioni dove voi non riuscirete o riuscirete a fatica a uscirne, o magari con l'astuzia, eccetera. No, la competenza è fondamentale, la preparazione universitaria per me è inderogabile, voglio dire, non si discute. Naturalmente poi devi sapere utilizzarla attraverso degli strumenti didattici adeguati, questo quindi no, è servito moltissimo.
Gilberto Isella, lei non si è neppure sottratto al lavoro di traduzione. Abbiamo ricordato Jacques Dupin, che lei ha tradotto, ma ha tradotto anche Charles Racine e poi Bernard Vargafty.
Vargafty, che è un poeta sconosciuto anche in Francia, è un poeta, dunque un ebreo. Io non l'ho conosciuto, l'ho sentito al telefono e dopo un mese è morto, era già molto anziano, poi ho conferito con la vedova, una signora finissima, è una francese di religione ebraica che ha dovuto nascondersi durante la guerra e questo trauma è rimasto nei suoi versi, è un poeta veramente straordinario.
Bernard Vargafty, ma quale importanza riveste la traduzione, il lavoro di traduzione per lei scrittore di poesie e di critica?
È un lavoro sulla lingua, è un lavoro sui bordi, sulle fiancate di una lingua e sulle fiancate di un'altra, per cercare un ponte che permetta, devo usare metafore perché hanno scritto molto a livello teorico sulla traduzione, ma quello che adesso non voglio riprendere, che ha scritto le frasi migliori, le parole migliori ancora Walter Benjamin, lo si può andare a vedere, ecco. Si cerca in fondo una lingua ideale, una lingua che trascenda la parzialità, ammetti, dell'italiano, del francese, ho tradotto anche perfino in lettone, lo so, non voglio barare perché ho avuto uno scambio anche con un poeta lettone, Jan Ropelnis, non so se pronuncio esattamente, allora la scommessa, diciamo pure anche del comune di Lugano, perché poi adesso non voglio fare la storia, visto che a Lugano ha vissuto il famoso poeta nazionale lettone Rainis, hanno voluto così celebrare, non so dopo quanti anni, non mi ricordo, ecco, l'evento con uno scambio di poeti. Allora io sono stato paracadutato in Lettonia e lui non è venuto, doveva venire a Lugano, poi non è venuto. Però Giampiero Casagrande ha pubblicato un libro, Riga Satiek Luganu, cioè Riga incontra Lugano e viceversa, con la prefazione di Giovanna Masoni e poi anche di una scrittrice lettone. Naturalmente attraverso una mediazione, ho una compagna che sa molto bene il tedesco, per cui abbiamo preso i testi tedeschi, perché il lettone, diciamo che è una lingua difficile, va? Oscura, per usare ancora, anche se poi la base è indoeuropea e quindi non è una
possiamo
lingua.
Trovarci d'accordo tutti, sì. Credo, su questo.
E beh, ce l'ho fatta. Ma, lei dirà, ma questo ci gabba tutti. No, non gabbo nessuno, perché io poi ho spedito al professor Dini, che insegna all'Università di Pisa, che è il maggior baltologo italiano, E allora, dopo l'abbattimento del muro, quindi dopo il 91, quando la Lettonia e i paesi baltici hanno ottenuto l'indipendenza, speriamo che duri, visti i tempi, ecco che la scoperta di questi paesi è stata una bella avventura anche per noi. Sono stato uno dei primi ticinesi ad andare a Vilnius, a Tallinn, a Riga, ed è stata un'esperienza veramente arricchente anche questa. Insomma.
Posso
non
immaginare.
Che abbia imparato quelle lingue.
Ammettiamo.
Ho avuto quella che si chiamava, mia nonna chiamava l'infarinatura. No? Oggi tutti hanno l'infarinatura di inglese e sono contenti, possono girare il mondo.
C'era Gianfranco Contini che diceva, parlo il sanscrito che sanno tutti.
Sì, sì, vabbè, lui poteva anche dirlo.
Sì, era una provocazione,
sì, no,
ovviamente.
No, ma...
Il suo lavoro intellettuale si è sempre nutrito anche delle altre arti. E cambio capitolo.
Sì.
La pittura in particolare. Quanto è importante per lei la pittura, l'arte figurativa?
Sì, guardi, sa che l'ho indirettamente già risposto quando parlavo di traduzione? Voglio dire che il dialogo è produttivo proprio perché si lavora su una linea di demarcazione e ci si interroga sul rapporto tra segno verbale e segno iconico o segno visivo. Chiaramente dal punto di vista, diciamo, semiotico, se mi permette un termine un po', vabbè, oggi tutti lo conoscono, insomma, no? Non c'è nessun rapporto, perché è un sistema di segni particolare, quello chiamano anche discreto, è quello della lingua, e un sistema di segni, va bene, che tocca la vista, che tocca, insomma, ma non solo la vista, che non saranno mai sovrapponibili. Ma ci si può intendere? Non tanto su delle teorie, perché poi hanno tentato di farne anche nel passato, insomma, no? Anche durante l'età barocca, ma potrei andare indietro. Se ne è occupato anche padre Giovanni Pozzi, no? Ecco, uno
certo.
Dei suoi meriti è stato quello proprio di portare alla luce questi tentativi anche nei secoli, fino ai futuristi, diciamo, no? Di avvicinare sempre di più i due campi. Ma i due campi sono avvicinabili solo su delle premesse che esulano dai codici, ma che sono legati alla vita, alla sensibilità, quello che io chiamo il feeling. Io ho lavorato con molti artisti, non ne nomino nemmeno uno proprio per paura di dimenticarne. Posso solo parlare del primo, è stato Armand, un grande, perché era amico di Schoenberger, io ero anche amico di Schoenberger, un critico di cui sentiamo ancora la mancanza. Chi ha la mia età l'ha conosciuto a Lugano e mi ha messo in contatto con Armand, che è stato uno dei fondatori del Nouveau Realisme. E Schoenberger, che era una persona molto libera e anche amava le scommesse, insomma, anche i rischi. Perché non, guarda, io ti presento questo signore, allora ero, non avevo ancora pubblicato un libro, quindi prima delle vigilie, quindi ero un signor nessuno.
Prima dell'89.
Perché non dedichi una poesia a Armand? Io dico, bah, insomma, qui la cosa diventa un po' complicata, lui non sa l'italiano, non potrebbe nemmeno apprezzare o disprezzare il mio testo, ma mi ci provo. E allora ho fatto una cosa, allora ancora molto sperimentale. E ricordo che questo artista mi disse, ricordo ancora la sua frase, la dico in italiano, non ho capito niente, ma ho visto che la forma, il profilo, si avvicina un po' alle mie accumulazioni che faceva all'epoca, ecco, accumulava dei materiali anche ai rifiuti, eccetera, insomma, chi conosce un po' la storia del Nouveau Realisme lo sa. Questo mi ha colpito, ma guarda un po', lui non conosce l'italiano, mentre l'arte è un linguaggio universale, perché se io vado in Giappone e vedo lo stesso quadro, insomma, no? Ma non devo tradurre la Gioconda in un'altra lingua, perché è impossibile, ma lì c'era la sensibilità di un... È un grande artista, oggi se ne parla un po' meno, che riconosce almeno nei bordi, nella costruzione fisica e grafica della poesia, qualcosa in cui si riconosce. Ecco, questo è un caso estremo, evidentemente. No, poi naturalmente ho lavorato sia con artisti locali, svizzero-italiani, italiani, forse anche con un francese, adesso non ho la lista a memoria, ma insomma non voglio nominare nessuno perché farei uno sgarbo agli altri, però una ventina, insomma, ecco, una ventina.
Non è poco.
Tuttora sto lavorando Vabbè, ecco.
Anche il cinema ha una sua parte.
Sì, sì.
Ha scritto anche delle sceneggiature.
Io ho lavorato e spero di poter lavorare ancora con Adriano Kestenholz nei suoi, come chiamiamoli, docufiction, come si dice oggi. Lo so che è improprio il termine, ma non ne conosco un altro. Abbiamo fatto dei lavori molto significativi. Uno, ricordo, parlo di quelli dove c'è stata anche una mia collaborazione, ho collaborato alla sceneggiatura, e uno in particolare, ce ne sono parecchi, ma uno è dedicato ai Sacri Monti di Varese, di Varallo, eccetera. E il tema del Sacro Monte è uno dei temi che mi è molto, molto vicino per tutta una serie di motivi, anche così per la simbologia della montagna, perché amo questi riferimenti agli archetipi, eccetera. Anche la religione cattolica, insomma, nella sua espressività. E allora ne è uscito, insomma, ci voleva la voce di un angelo. Oh santo cielo, sono destinato a parlare di angeli, chi lo sa. E allora io ho scritto questa vocina, forse ho partecipato anche alle didascalie, cioè era un film, sì, proprio un documentario, è più documentario che finzione, però dove la parte ricreativa di un contesto specifico e oggi in fondo difficile da capire, era l'età di Carlo Borromeo, insomma, la Controriforma, è arte popolare, tra l'altro, ecco.
Arte popolare potrebbe essere definita anche la prosa radiofonica. Lei ha scritto un atto unico,
sì.
Faustina, per la nostra radio,
certo.
Pochi anni fa, nel 2020.
Sì, e vorrei scriverne un altro, perché poi, ecco lì, dunque, che ho lavorato con questa brava attrice che è Margherita Coldesina, diciamo che l'ho scritto per lei, mi ha un po' sollecitato a un'avventura, anche questa, che trae origine da una lettura critica di Goethe, del Faust, e ho ricollocato in un contesto, tra l'altro in un contesto femminile, non è più Faust ma è la Fausta, è la Faustina, con tutte le implicazioni del caso, ambientato quindi ai nostri giorni, ecco, non in un luogo preciso, ma dove sviluppavo anche un mio pensiero, anche un pensiero sul rapporto tra il diabolico, che è un tema che mi ha sempre interessato. Quindi se mi interesso di angeli, mi interesso anche di diavoli.
Non ci sarebbero gli angeli altrimenti.
No, io sono per i due poli dialettici, quindi il più e il meno, insomma. Non c'è l'angelo senza il diavolo, Dio ha bisogno del diavolo, come il diavolo ha bisogno ancora di Dio, nonostante tutto. Vabbè, scusi la battuta che non è proprio tra le più creative.
Lei è considerato anche un animatore culturale?
Sì.
È difficile fare cultura, proporre cultura nel nostro paese?
Molto difficile. Molto difficile perché, come si dice quando si va a tavolo da gioco, les jeux sont faits. Di solito a dominare qua sono dei piccoli monopoli, e mi taccio, che hanno già definito qual è il loro piano d'azione, hanno determinati personaggi, determinati, tra virgolette, intellettuali che conducono il gioco. E è meglio stare un po' fuori dalla cerchia del potere e fare rete. Di solito sono piccole iniziative. Io lavoro con, posso anche certo fare il nome, con Area Panjar, che è un workshop di Bellinzona Camorino, multimediale, libero, dove non c'è un occhio vigile che dice fate così e non fate così, invitate Caio o Tizio. Noi invitiamo Caio, Tizio o Sempronio a seconda dei casi, non dobbiamo riferire a nessuno. E questo senso di libertà, altrimenti abbiamo così le piccole nicchie, non vorrei approfondire in chiave polemica, perché i pochi anni che voglio vivere li voglio vivere
serenamente,
ecco, creando, eccetera. Per cui ognuno fa il suo gioco, ecco. Poi lavoro con Poestate, lavoro naturalmente, ecco, collaboro anche quest'anno in questa bella edizione di Poestate, ho presentato dei poeti. Quindi fare promozione culturale significa non largo ai giovani, perché questa è una frase imbecille e banale, perché dicendo largo ai giovani vuol dire i vecchi dove vanno? In pensione? Oppure vanno nel dimenticatoio? No, ci deve essere sempre una collaborazione, perché si è giovani anche mentalmente, o si è vecchi mentalmente, che è ancora peggio.
Gilberto Isella, sì. Avrei piacere che ci lasciassimo, perché siamo arrivati al termine della nostra conversazione, con alcune letture. Letture che traccino un arco ideale del suo percorso poetico. Quindi le proporrei di leggerci una poesia dalle Vigilie Incustodite, una poesia da Corridoio Polare, una poesia da Arepo.
Va bene, l'accontento e spero di accontentare anche l'attesa dei lettori. non faccio nessun commento perché non c'è tempo, dalle vigilie incustodite tre brevi testi da una sezione che si intitola Attendamento, dove io gioco un po' sull'attenda e sull'attesa. Ecco, è anche un tema che mi tocca da vicino. Là, in lacrime versato, come nel grembo di questa valle, il pendolo liquido del dubbio che copre e discopre la rupe. Vedendo il drago intristirsi in quella cella distante di gonna celicola, che è doppiatura di donna, astrale o effetto del fango di cose per troppo teso esistere inginocchiate. Ritorna frescura tra i tigli, mentre la ragazza incendia la giungla dei suoi capelli. Basta amare una foglia sola per sentirsi sterminato.
Da Corridoio Polare, premio Schiller 2007, lo ricordo con piacere.
Sì, è Corridoio Polare, che poi ho trasformato in un testo teatrale. Fa la ronda tra i palmizi la tua corda d'impiccato. Più volte il sole trema sulla scrivania. Sporge un francobollo tra le carte, non proviene da nessun paese, non ha effigi, colla o filigrana, è solo una piccola finestra dove bianco l'orizzonte va e viene. La tua palpebra chiusa finge Diana che annega nel suo bicchiere d'acqua. Bocca della verità è la triste sfinge. Forse partecipi a un grande evento che raccontare non sai. Troppa febbre rovescia il mondo nella tua clessidra. Mondo buono come mela d'amianto, annuncia la fenice volando fuori campo.
E ora da Arepo del 2018.
Sì, Arepo, devo fare una premessa brevissima. Qui ho fatto un esperimento su me stesso. Siccome sono un traduttore dal francese, mi sono autotradotto per la prima volta. Comunque, ho un testo che vi leggo in italiano e poi nell'autotraduzione, che non è alla lettera, cioè ho fatto dei cambiamenti. È la terza parte di un trittico intitolato Nella piega del tempo, dans le pli du temps. Scaviamo quarzo per cercarvi una fontana, mentre un superstite annaffia le labbra del suo natante sepolto, le vede fendersi, farsi in quattro, e l'impronta di ruggine in lontananza cancellare le curve dei nostri sguardi nella piega del tempo. Nous creusons du quartz pour y chercher une source. Un rescapé en même temps arrose les lèvres fendues de son navire et l'empreinte de rouille tout au loin efface la courbure de nos regards dans le pli du temps.
Grazie mille Gilberto Isella, grazie mille di essere stato oggi con noi.
Ringrazio lei e tutti i radioascoltatori che mi hanno sopportato per, non lo so, mezz'ora, tre quarti d'ora.
Grazie mille e buona festa il 25 di giugno.
Grazie.
Let me take you down. Doesn't matter. let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
E dopo l'ascolto di Strawberry Fields Forever dei Beatles, è il momento di passare il microfono alla collega Letizia Bolzani e al suo graditissimo ospite.
Alice! Alice!
Lo splendore trascurato del mondo. Suona come un endecasillabo il suggestivo titolo del recente saggio di Romano Madera. E il sottotitolo esplicita una mistica quotidiana. Quotidiana, sì, accessibile a tutti, nel quotidiano di tutti. L'esperienza mistica, intesa come sentire la meraviglia dell'essere parte di un tutto che va oltre, che ci fa uscire dal nostro piccolo io, esperienza mistica come dimensione statica della percezione, che ci fa vivere nella pienezza del qui e ora, esperienza mistica come sentimento oceanico di profonda connessione con il tutto. Come spinta ad uscire dal sentiero tracciato per guardare ogni cosa con occhi nuovi, per dare nuovo senso alle cose e a noi. Mistica, insomma, come apertura all'alterità. Siamo sempre in rapporto con l'alterità, non esiste l'io separato. Tutt'altro che regressione disimpegnata, quindi, la mistica, perché mistica e impegno non sono in contraddizione, anzi. La mistica appartiene alle religioni, anzi può diventare fertile terreno comune alle diverse religioni, ma è anche di pertinenza laica, perché la spinta a uscire da sé non implica necessariamente la fede in un Dio. Riflessioni queste che sorgono dopo aver letto questo libro di Romano Madera, uscito da Bollati Boringhieri e intitolato «Lo splendore trascurato del mondo, una mistica quotidiana». Romano Madera è filosofo e psicoanalista, già professore ordinario di filosofia morale e di pratiche filosofiche presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, è tra i fondatori della Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche FILO e della Società degli Analisti Biografici a Orientamento Filosofico SABOF. Tra le sue pubblicazioni ricordo almeno La carta del senso, psicologia del profondo e vita filosofica, Carl Gustav Jung, L'opera rosso, Sconfitta e utopia, identità e feticismo attraverso Marx e Nietzsche e Il metodo biografico come formazione, cura, filosofia. Professor Madera, sembra che la parola mistica indichi una sorta di indistinta evasione dal mondo oppure qualcosa di complesso e religioso. Invece lei parla di mistica quotidiana, di mistica selvaggia che sorge, lei scrive, spontaneamente, come i fiori di campo. Vogliamo cominciare da qui, cosa intende?
Intendo, come peraltro hanno detto anche testimoni non previsti, perché questa cosa è nata da delle trasmissioni per Uomini e Profeti, per Radio 3, testimoni previsti che, sollecitati, hanno parlato loro stessi di esperienze che non sono nate dopo una lunga tradizione di ascesi, di esercizi, eccetera, ma sono nate, come dire, spontaneamente o quasi spontaneamente. Non è un caso che la mistica selvaggia sia un termine che ha usato Hulen nel suo libro, appunto, che si chiama così, e che a sua volta comincia con testimonianze che arrivano dalla gente più disparata nei momenti più disparati. Allora l'idea è che sia qualche cosa che apre. Questo è un titolo di un vecchio libro di Huxley, sempre molto bello, apre le porte della percezione, e quindi che in qualche modo sia una nostra attitudine, che poi giustamente, naturalmente, l'educazione, il fatto di dover stare attenti agli atti quotidiani e poi naturalmente dopo allo studio, al lavoro, ma anche alle relazioni sociali normali, tendono però a chiudere questa possibilità, questa capacità, che allora viene poi qualche volta riconquistata attraverso una, diciamo così, una postura che si abitua di più all'ascolto, alla meditazione, questo nelle vie naturalmente più ordinate, più costruite, oppure naturalmente alla preghiera.
Oppure anche nella vita quotidiana, come dire, uscendo dai nostri automatismi, uscendo dalla strada tracciata.
Noi abbiamo una percezione automatizzata, che naturalmente si automatizza attraverso l'educazione, attraverso appunto l'abitudine alla disciplina, e dobbiamo avere a che fare con il mondo, e quindi questo va benissimo, no? E avere una percezione automatizzata vuol dire anche risparmiare un sacco di tempo e un sacco di energie, e quindi questo va bene. Però dobbiamo anche pensare, possiamo anche pensare, che questo sia un enorme impoverimento se è solo questo, perché è come dire che noi ascoltiamo ormai soltanto su una lunghezza d'onda, ma ci sono tante lunghezze d'onde possibili. Allora io credo che questa mistica selvaggia, mistica spontanea, questa mistica quotidiana, perché avviene, può avvenire dentro il quotidiano, sia questa riapertura delle porte della percezione.
Quindi l'esperienza mistica quotidiana è qualcosa che, lei dice appunto, aumenta, intensifica il nostro campo percettivo, mentre gli automatismi lo riducono. Quindi occorre uscire dai sentieri battuti, occorre provare, credo, anche la meraviglia e quella sensazione anche della pienezza del momento presente. Del resto lei cita Pierre Hadot con il suo N'oublie pas de vivre, no? Ricordati di vivere, che è a sua volta anche ripreso da Goethe nelle conversazioni con Eckermann, e quando lo stesso Goethe dice ricordati di stare nell'istante. Ecco, tutto questo appunto è un'esperienza che noi tutti possiamo fare, e che in fondo credo, e mi sembra che questo sia una cosa che lei sottolinea molto nel suo libro, ridà senso al nostro stare al mondo.
Sì, e grazie di aver sottolineato questi punti, perché questi punti mettono anche in collegamento questo aspetto della mistica selvaggia, comunque insomma della mistica al di là delle classificazioni religiose, con, lei ha citato Hadot giustamente, con la filosofia come modo di vivere, e quindi già spostano, no? Non è soltanto una questione religiosa. Allora, certo, la filosofia come modo di vivere è una cosa della quale ci siamo molto scordati, perché Hadot dice, certo, c'è stata nell'antichità greco-romana, poi però insomma si è un po' inabissato, ogni tanto torna su, ma credo anche che sia almeno questo è quello che penso io, sia l'unico modo in cui la filosofia può tornare a essere qualcosa di vivo, di vitale, che parla alla nostra vita, no? E questo, appunto, lei ha citato anche questa idea dell'idea che diventa una pratica, che diventa un esercizio, cioè l'esercizio del tempo presente, che per esempio l'antica filosofia faceva come, ma anche le religioni, come esercizio della morte, no? Sembra tremendo, eccetera, ma l'esercizio della morte vuol dire ricordarsi costantemente che il nostro tempo è limitato e dunque è prezioso, no? Come tutte le cose preziose è l'oro, perché ce n'è poco, e quindi questo vuol dire che il nostro tempo è poco e va in qualche modo incontrato nella sua pienezza, nella sua forza, eccetera. E quindi, appunto, il ricordati di vivere, il ricordati, come diceva Seneca, guardare, cercare di guardare ogni tanto il mondo come se fosse la prima volta. Ecco, questo senso della meraviglia, dello stupore, naturalmente ritorna quello che dicevano già Platone e Aristotele, no? E cioè da dove nasce la filosofia. La filosofia nasce da uno sguardo meravigliato: il mondo esiste, le cose esistono, noi esistiamo, in che relazioni. Lo sguardo meravigliato all'inizio è la meraviglia che le cose esistano e che abbiano relazioni tra loro che noi poi dopo, cioè, possiamo cercare di ricostruire, eccetera, ma all'inizio è, come dire, è una impressione, una percezione, insisto sulla parola percezione perché ha a che fare anche molto con la corporeità, ha una percezione del nesso, delle cose che stanno insieme e che improvvisamente rivelano questo essere un tutto che ha a che fare con se stesso, cioè un tutto in qualche modo unitario. Ecco, e questo naturalmente amplia non soltanto la nostra percezione, ma ci fa forse diventare abitatori del cosmo, del mondo, degli altri, quello che in realtà siamo.
Ci fa uscire dalla prigione del nostro piccolo misero io, e questa mistica come spinta a uscire da sé, che lei appunto approfondisce e tematizza nel suo libro, è una mistica che può essere anche laica, perché non c'è bisogno di una trascendenza intesa come Dio per uscire da sé, forse.
Questo certissimamente, appunto. Tra l'altro io cito a un certo punto nel libro un importante in realtà filosofo molto trascurato, che è Fritz Mautner, molto trascurato dall'accademia totalmente, ma in realtà anche dall'editoria, e cioè che è quello che ha scritto una delle più lunghe, se non la più lunga, adesso non lo so perché non sono un espertissimo, Storia dell'ateismo. In Italia, per esempio, è pubblicato dall'Associazione degli Atei, e lui ha scritto questo libro molto bello che si chiama Mistica senza Dio, e cioè non c'è bisogno di avere una particolare idea religiosa, teologica, eccetera, perché appunto abbiamo detto è qualcosa che si manifesta come una possibilità della percezione. E allora questo è vero sia per persone religiose che non religiose. A proposito del laico, ecco, io intendo laico comunque non come il non religioso, perché tra l'altro questo sarebbe uno sbaglio grosso dal punto di vista sia della storia e dell'organizzazione delle religioni, sia dal punto di vista, beh, in italiano poi proprio della parola da dove nasce, le prime parole che riguardano il laico riguardano i frati, no? Perché i frati sono laici, anche se spesso ormai non, queste cose non si sanno più, ma il non laico, anche dentro la Chiesa cattolica per esempio, è chi è ordinato, cioè chi è un sacerdote. Tutti gli altri sono laici, monaci, monache, frati, eccetera, compresi, no? Ma non è solo questo, non è solo un giochetto sulle parole. Laico, secondo me, è un grande concetto escatologico del cristianesimo, cioè del libro dell'Apocalisse, che sta alla fine, anche perché, no, come in tutti i libri, alla fine si dice qualcosa che ha a che fare con il senso, cioè con lo sviluppo di tutto il discorso. E in questo sviluppo di tutto il discorso qual è l'immagine finale? Cioè che cosa ci dice, messo lì come tutto l'itinerario biblico? E l'immagine finale è una città dove si uniscono cieli e terra, eccetera, dove esplicitamente è detto che non c'è più nessun tempio. e quindi non c'è più la mediazione della, virgolette, organizzazione religiosa tra il popolo e il suo Dio, ma il popolo e il Dio saranno una cosa sola. E allora questo è il senso anche di laico, e che quindi comprende tanto gli atei quanto naturalmente tutte le tradizioni religiose.
Tradizioni religiose, come lei mostra, che possono trovare fortissimi punti di contatto nella mistica. Lei parla, per esempio, di grandi mistici cristiani, Panikkar e soprattutto anche Thomas Merton, e poi di Thich Nhat Hanh, quindi buddista. E loro si confrontano e sia si confrontano perché vanno verso l'altro, sia rafforzano, no, anche la propria meditazione religiosa.
Questo è un altro punto importantissimo, tra l'altro importantissimo perché ha a che fare con il nostro mondo, si può essere pro, contro, eccetera, eccetera, ma insomma il nostro mondo è un mondo che diventa sempre più unitario, no? Si parla della, come concetti, mondializzazione, globalizzazione, eccetera, eccetera, che ha a che fare con l'economia, con la società, eccetera. Naturalmente ci sono anche appunto forme di varia avvicinamento di concezioni del mondo che però mi sembrano, ahi noi, molto più arretrate. Questo esempio che ha fatto lei è uno degli esempi, secondo me, Panikkar di per sé, perché era una specie di unificazione, come diceva lui: io sono al 100% cristiano, è sempre rimasto un sacerdote cattolico, però sono al 100% indù, perché aveva il padre indù e perché si era rimesso addirittura a ritradurre i Veda, cioè una grande, ovviamente, competenza, una grande attrazione per questo mondo. Sono al 100% buddista. Poi ha parlato di Thich Nhat Hanh, che è questo meraviglioso libro che tra l'altro consiglierei prima di tutto ai cristiani, perché è un bel modo, e a quelli che sono stati allevati, virgolette, nei cristiani, che non se lo sono dimenticati, perché è un modo per ritornare, come dire, alle fonti vive, guarda un po', scritto da un monaco buddista che si chiama il Cristo vivente, il Buddha vivente. E inizia con questo episodio molto interessante, dove sono insieme monaci buddisti, altri buddisti, altri cristiani, eccetera, eccetera, e lui dice a un certo punto: guardo le facce, ci sono i cristiani tutti irrigiditi, e poi guardo dall'altra parte, ci sono i buddisti tutti un po' scandalizzati. Perché? Perché avevano raccontato di aver fatto un'eucaristia insieme, no? Insieme, cioè appunto in questo caso i cattolici e Thich Nhat Hanh e i suoi confratelli e sorelle. E allora a un certo punto uno dice: non bisogna mica fare le Macedonie. E Thich Nhat Hanh risponde: a me le Macedonie piacciono e non vedo perché, per me la religione vuol dire vita, e non vedo perché uno si debba proibire di tanti frutti diversi. E poi quello che ha detto lei, che è fondamentale, è: non è che questo vuol dire che Thich Nhat Hanh è diventato un monaco cristiano, né che Thomas Merton è diventato un monaco buddista. Però tutte e due riconoscono che dalla loro amicizia, dall'amicizia con altri, uno è diventato un miglior monaco cristiano e l'altro è diventato un miglior monaco buddista vietnamita, che è un particolare modo di essere anche buddisti. Cioè si diventa migliori nel confronto pur rimanendo dentro la propria tradizione.
C'è un termine che ricorre nel suo libro, che è rinascita. L'esperienza mistica è anche una forma di continua rinascita. Si rinasce per, in qualche modo, per uscire verso l'alterità, la differenza, riplasmarla, ridarle senso e dar senso anche a noi stessi. E questo è anche un po' un pensiero di Jung, che nella sua famosa conferenza Eranos del 39 ha parlato proprio di rinascita anche in questi termini.
Certamente, infatti, bene appunto che lei abbia riportato anche dentro il discorso Jung, perché in questo caso Jung dice, tutta la sua trattazione sulla rinascita ci dicono una cosa fondamentale dal punto di vista antropologico, cioè è qualcosa che non attiene, di nuovo, a una religione particolare, a una filosofia particolare, a una psicologia particolare, ma attiene all'umano in quanto tale. E credo che ciascuno di noi, soltanto se scavasse un po', troverebbe che delle tracce di rinascita nella sua vita ci sono. Perché ci sono? È perché ciascuno di noi è passato attraverso vari tipi di morte. Anche semplicemente il puro e semplice svolgersi, mettiamo, cosa che non può esistere naturalmente, ma sano, normale, felice della vita, cosa che non c'è. Allora, anche quello comporta continue, no? Semplicemente perché noi non siamo più il bambino che eravamo, noi non siamo più o non siamo ancora il vecchio che saremo, eccetera, eccetera, no? Allora è il mutamento continuo, il mutamento che è inscritto nelle cellule del nostro corpo, ma che è anche ovviamente il contenitore della nostra cultura che ci ha formato, che è nel cosmo, eccetera, che implica questo continuo mutamento. Allora, una cosa è subirlo, una cosa è subirlo senza rendersene conto, un'altra cosa è invece saperlo, esserci dentro, e prendere da questo invece le possibilità continue di trasformazione e di perfezionamento. Sì, viene questa parola che è spesso odiata, ma che non vuol dire che si diventa perfetti, però vuol dire che si guarda l'orizzonte, no? Una frase che una persona mi aveva raccontato, una giovane psichiatra mi aveva raccontato la sua giornata, lavora in Svizzera, cioè, insomma, molto, in quel caso, faticoso, eccetera, e poi passa davanti a una chiesetta che è vicino all'istituto dove lavorava, e per la prima volta guarda una scritta, e questa scritta dice: vivere è continuare a resuscitare. Ecco, se ci pensiamo a fondo, vivere è continuare a resuscitare. Anche qua la resurrezione non è qualcosa che si può pensare, sarà anche per chi ci crede, alla fine dei tempi, alla fine della vita, eccetera, ma la resurrezione è la continua rinascita dentro i nostri giorni. E che cosa vuol dire? Vuol dire ritrovare una motivazione, ritrovare un senso, una direzione, che tra l'altro non può essere sempre la stessa, perché deve attraversare il tempo, deve attraversare le contraddizioni, i dolori, le perdite, naturalmente anche le gioie, le nuove configurazioni della nostra vita insieme, eccetera, eccetera. Ma comunque è un resuscitare, è continuamente un perdere qualche cosa e poterlo riformulare in un altro modo, con un nuovo orizzonte.
Abbiamo conversato con Romano Madera sul suo libro Lo splendore trascurato del mondo, una mistica quotidiana, edizioni Bollati Boringhieri. We'll be right back.
Bertolt Brecht è uno dei poeti e drammaturghi più importanti del Novecento. L'autore dell'opera Da tre soldi e di Madre Coraggio e il teorizzatore del teatro epico, fu però anche un abile comunicatore. E ne dà prova il corposo volume in cui l'editore Suhrkamp ha raccolto 91 interviste che videro Brecht interlocutore di giornalisti di vari paesi sull'arco di 30 anni. Così, Unsere Hoffnung heute ist die Krise, la nostra speranza oggi è la crisi, è al tempo stesso una possibilità di sapere di più dell'attività letteraria e teatrale di Brecht, ma anche di capire chi fu l'uomo Brecht. Insomma, un percorso al tempo stesso dentro la biografia e dentro il divenire della poetica dell'autore tedesco. La nostra collaboratrice Flavia Foradini si è occupata estesamente di Brecht, fra l'altro per il Piccolo Teatro di Milano, e ora ha letto questo importante libro per noi. Flavia Foradini, ben ritrovata.
Buongiorno.
Che impressione hai avuto dalla lettura del volume, per cominciare?
Allora, Brecht è stato sicuramente un gigante del mondo culturale europeo e lo si vede anche nel modo in cui sapeva dosare e modulare assai bene le proprie dichiarazioni. Questa raccolta di interviste, che è curata dal germanista Noah Willumsen ed è provvista di un gran numero di note che contestualizzano le varie interviste, mette in luce, a mio parere, proprio questa capacità innata di Brecht. Come giornalisti, Massimo, sappiamo che un'intervista può aprire le porte ai mondi segreti di un autore, di un intellettuale, di un politico, di un artista, ma non è scontato. Alcuni si limitano poi a dichiarazioni di carattere generico. Invece da queste interviste con giornalisti di 15 paesi, che il volume raccoglie, dicevi anche tu, su un arco di 30 anni, quindi dal 1926 al 1956, si vede come Brecht fosse piuttosto bravo a sfruttare il palcoscenico offerto da un'intervista. Lui operava su due livelli, quello dell'immagine e quello della parola. Ci sono delle fotografie molto celebri degli anni 20 in cui lui viene ritratto con un cappottone di pelle, più grande di lui tra l'altro, di pelle nera, coi capelli cortissimi, non aveva ancora gli occhiali, ma aveva già il sigaro fra le labbra, insomma una specie di gangster. E poi invece negli anni 30 ha cominciato poco a poco a cambiare questo aspetto, assumendo sempre più una sorta di look operaio, con una coppola in testa, e poi arrivarono gli occhialini rotondi e un aspetto sempre più, come dire, monacale, un po' ascetico. Quindi col tempo le immagini gli servirono per creare o comunque contribuire a creare una sorta di marchio di fabbrica, mentre attraverso le sue parole esprimeva esattamente ciò che voleva che arrivasse al pubblico.
Facciamo magari qualche esempio dalle pagine del volume, Flavia.
Sì, io trovo molto interessanti le interviste della seconda metà degli anni 20, quando ancora stava appunto costruendo questo personaggio Brecht. Lui era già conosciuto per testi come Baal, come I tamburi della notte, Nella giungla delle città, ed era considerato una delle giovani promesse del teatro tedesco, naturalmente. E per un'intervista con la giornalista polacca Regina Reicherowna, la ricevette in casa sua e la ricevette con addosso una giacca di pelle da aviatore, il che è un po' strano perché uno non è che ti riceve in casa con una giacca di pelle addosso, quindi anche questo era una sorta di messa in scena. E in questa intervista lui si vede che annuncia delle cose di sé, ma lo fa sia al pubblico sia agli operatori del teatro, quindi ai suoi colleghi sostanzialmente. Spara a zero sul teatro del tempo in modo totale, dice che il teatro è retrivo, dice che anche là dove ci sono dei testi buoni nessuno sa come allestirli, a parte lui naturalmente, dice che non ci sono attori, vagheggia un nuovo pubblico e dice che bisogna portare le masse in teatro, che bisogna fare una rivoluzione sociale insieme alla rivoluzione del teatro. E in una intervista successiva dello stesso anno però dirà che il pubblico è troppo educato per dire che si sta annoiando a teatro, ma che la verità è che la recitazione è tremenda e quindi nessuno riesce ad avere il teatro come dovrebbe essere, non c'è più rapporto tra palcoscenico e pubblico. Insomma, dice che in realtà il teatro dovrebbe diventare una forma di intrattenimento come riesce a fare un film americano, quindi lui amava molto il cinema, quindi dice quello che fa un film americano per intrattenere il pubblico deve saperlo fare anche il teatro, quindi con fantasia, con umorismo, con originalità, Insomma, lui davvero negli anni, soprattutto negli anni 20, spara completamente a zero sul teatro e in particolare si autopromuove come autore e anche come regista.
Naturalmente arrivano gli anni 30, arriva il nazismo. Nel 1933 Brecht fugge dalla Germania nazista, farà ritorno nel suo paese soltanto al termine della guerra. Come si pone allora Brecht nelle interviste da esule?
Allora, ci sono due fasi. La prima fase è di quando lui rimane in Europa. Negli anni 30 lui è in Europa e continua a, diciamo così, dissertare sul teatro, su cosa dovrebbe essere teatro. Continua a farlo esattamente come negli anni 20, in modo abbastanza bellicoso, almeno per la prima parte degli anni 30. Su quello che succede a teatro, nelle interviste, praticamente salva soltanto se stesso e Erwin Piscator, che era un altro regista, suo compagno di strada sostanzialmente, fondatore di teatri, ideologicamente molto a sinistra, che poi dovette emigrare anche lui, che Brecht voleva coinvolgere nel suo progetto poi del Berlino Ensemble, ma Erwin Piscator se ne andò invece a Berlino Ovest e quindi lo lasciò da solo a Berlino Est. Nell'intervista degli anni 30 lui riafferma la sua convinzione di essere uno dei pochi autori drammatici tedeschi che sappiano qualcosa di teatro. Dice: la maggior parte di quelli che scrive di teatro non ha mai messo piede su un palcoscenico o in una platea. E teorizza anche negli anni 30, comincia a essere veramente il teorico del teatro epico, e dice: l'attore non deve essere il personaggio, quindi non deve entrare nel personaggio, ma deve semplicemente descriverlo come se si trattasse della descrizione di un libro. Quindi continua a riflettere sul teatro e ad essere abbastanza spavaldo e aggressivo nei confronti del mondo del teatro, che quello di riferimento per lui è ancora quello tedesco, evidentemente.
Flavia Foradini, con il peggiorare della situazione, nel 1941 Bertolt Brecht decide di spostarsi negli Stati Uniti, quindi lontano dai pericoli dell'Europa. Cambia forse qualcosa nel suo modo di porsi nel corso delle interviste?
Cambia tutto, completamente tutto. Innanzitutto va detto che lui va negli Stati Uniti nella primavera del 1941 attraversando tutta l'Unione Sovietica e andando alla costa pacifica per poi imbarcarsi e arrivare in California. E naturalmente, curiosamente, ci si chiede perché non è rimasto nell'Unione Sovietica, visto che aveva delle idee marxiste sostanzialmente. Però no, lui va negli Stati Uniti e cambia tutto perché viene messo sotto osservazione strettissima dall'FBI. Quando lui arriva, poco dopo, gli Stati Uniti entrano in guerra e quindi lui, come tanti altri tedeschi, diventa un enemy alien, quindi diventa uno straniero nemico e quindi, come dire, pericoloso, viene potenzialmente dichiarato pericoloso e quindi l'FBI lo tiene completamente sotto controllo, anche il suo telefono sotto controllo, deve dire sempre dove va e quindi sta molto cauto nelle interviste. La cosa non servirà peraltro perché nel 1947 dovrà comparire davanti alla Commissione per le attività antiamericane. E sarà un momento cruciale perché lui riuscirà in qualche modo a svicolare e ci sono delle riprese di questo interrogatorio che fanno vedere come lui trasformò questo interrogatorio in qualche modo in una specie di pezzo di teatro. Ma riuscendo a non essere incriminato se ne andò immediatamente dagli Stati Uniti e non tornò mai più. Di ritorno dall'Europa si stabilì in Svizzera. Perché in Svizzera? Perché durante la guerra era stato l'unico paese che aveva continuato a mettere in scena i suoi testi e anche dopo la guerra per un certo periodo misero in scena i suoi testi, ma il vento politico era cambiato anche in Svizzera e quindi nel 1949 gli venne fatto capire che doveva andarsene. C'è un rapporto della fine del 48 della polizia in cui si dice: solo perché nel nostro paese si vive meglio, beh, questo non è un buon motivo per accettare stranieri di quel tipo che si stabiliscano da noi. Quindi lui se ne va, in realtà lui voleva andare in Germania, ma gli americani non gli davano il visto e nessun altro gli dava il visto. E quindi anche in questo periodo le interviste restano molto molto caute. Anche quando arriva in Svizzera, concede un'intervista proprio subito dopo l'arrivo nel 1947 e dice: io non arrivo qua in Europa come politico, ma arrivo come scrittore, io non mi voglio immischiare nelle questioni politiche, Perché? Perché non vuole mettere in pericolo la possibilità di tornare in Germania, che non gli riuscirà nella Germania Ovest, e non gli riuscirà neanche di andare in Austria, dove gli avevano offerto di lavorare con il Festival di Salisburgo. Lui aveva accettato e aveva detto sì, va bene, però io voglio un passaporto austriaco in cambio. Il passaporto gli era stato dato, ma era venuto fuori uno scandalo incredibile, perché anche in Austria non si voleva un pericoloso comunista come Brecht, quindi gli rimaneva sostanzialmente soltanto l'opzione Berlino Est.
E a Berlino Est, infatti, Bertolt Brecht fonda ufficialmente il leggendario Berliner Ensemble, questo nel novembre del 1949. Come erano le sue interviste in quella che era la zona sovietica di Berlino e della Germania, che, lo ricordiamo, dal 7 di ottobre del 1949 era divenuta la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca? Parlava liberamente? Poteva farlo?
No. In realtà, quando lui arrivò la prima volta, perché durante il soggiorno svizzero lui andò a Berlino Est per mettere in scena Madre Coraggio nel 1948, e quando arrivò lì disse: io non do interviste, o pensi o parli. Disse: io prima voglio capire e poi parlerò. Quindi all'inizio non diede nessuna intervista, ma anche successivamente, quando poi si stabilì effettivamente a Berlino Est, anche lì fu molto molto cauto. Se confrontiamo con la spavalderia degli anni 20 o anche degli anni 30, è un uomo completamente diverso, un uomo che si muove in qualche modo sulle uova, no? Interessante è il fatto, per esempio, che il 17 giugno del 1953 ci fu una rivolta popolare a Berlino Est. La qualcosa era clamorosa per un paese socialista. Ebbene, mancano interviste di quel periodo. Lui scrisse una poesia molto bella che si chiama Die Lösung, in cui sarcasticamente raccomandava al governo di scegliersi un altro popolo se quello che aveva protestato non gli andava bene, ma poi mancano appunto delle interviste, mancano delle dichiarazioni pubbliche, e questo non vuol dire che non ci fossero state, però evidentemente non sono state trovate. Quindi anche negli anni 50 lui, nell'ultimo scorcio della sua vita, era estremamente, estremamente cauto. C'è una nota di colore, il 1956, l'ultimo anno della sua vita, e una delle poche cose che fece fu quella di andare alla prima dell'Opera Tre Soldi a Milano, nella regia di George Strehler. E c'è un'intervista molto interessante che lui diede prima del debutto, quindi non aveva praticamente ancora visto le prove, e qualcuno gli disse: ma è contento che George Strehler faccia questa messa in scena, questo allestimento dell'Opera da Tre Soldi? Lui disse: no, in realtà no, io ho cercato di fargli cambiare idea, ho cercato di dirgli che l'Opera da Tre Soldi è un testo vecchio, ma lui è molto testardo. Poi in realtà sappiamo, non dalle interviste o anche in parte dalle interviste, ma soprattutto dalle lettere private, che lui poi fu entusiasta di quella messa in scena. E quel blocco di interviste del febbraio del 1956 è quasi l'ultimo, perché poi lui era molto malato e morì nell'agosto del 1956.
Ancora relativamente giovane, perché aveva soltanto 58 anni. Flavia Foradini, grazie di averci presentato questo volume che raccoglie 91 interviste concesse da Bertolt Brecht negli anni che vanno dal 1926 al 1956, appena pubblicato da Suhrkamp, con il titolo Unsere Hoffnung heute ist die Krise, la nostra speranza oggi è la crisi, un volume che sarà presto tradotto anche in lingua italiana. Grazie mille, Flavia, di essere stata oggi con noi.
Grazie a voi.
E siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere, potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/alice, anche per recuperare le interviste dell'intera stagione che termina qui. Ora è il momento di lasciarci sorprendere dalle letture dei giovani di Camera d'Eco. Alle 16 poi Le città invisibili, oggi con Sara Rossi Guidicelli, che ci condurrà per le vie sonore, fisiche e metafisiche di Venezia. Quanto ad Alice, ritornerà il primo sabato di settembre alla stessa ora. Buona estate, state bene, e un caro saluto da Lawrence Lurati e da Massimo Zenari.